Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Eccoci di ritorno con Brecce, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata, sempre a cura di Geraldina Colotti, che torna per parlarvi di America Latina. In primo piano il Brasile. Domenica 2 ottobre ci sono state le elezioni generali, considerate le più importanti dal ritorno del paese alla democrazia nel 1985. Si trattava di capire se l'ultradestra del presidente in carica, Jair Bolsonaro, avesse ancora tanta presa per un altro mandato, nonostante i disastri provocati, o se sarebbe tornato l'ex sindacalista Lula, che ha governato per due mandati tra il 2003 e il 2010. Nonostante tutte le inchieste dessero a Lula un ampio margine sull'avversario, tale da consentirgli una vittoria al primo turno, non è andata così. Anzi, chi ha seguito lo spoglio e le prime proiezioni, commentando i risultati, ha avuto più di un patema, quando Bolsonaro è apparso anche in vantaggio di qualche punto. Alla fine, una tendenza irreversibile ha dato a Lula la vittoria con il 48,34% delle preferenze contro il 43,28% dell'avversario. La partita rimandata dunque al 30 ottobre, quando avrà luogo il secondo turno. Per i due sfidanti si tratterà di agire su due fronti, quello elettorale, per far convergere i voti degli altri candidati, in tutto erano 11, e quello dell'astensione. Su una popolazione di 217.240.060 persone, i 156 milioni di iscritti, oltre 2 milioni di giovani tra i 16 e i 18 anni, su una popolazione, dicevo, e su 156 milioni di iscritti, ha votato il 79,05%, ossia 123.676.685. Al netto dei voti in bianco o nulli, i voti validi sono stati 118.224.165. Al di là del balletto dei numeri, però, bisognerà comunque farci conto, perché Bolsonaro avrebbe di sicuro l'appoggio dell'incaronito Ciro Gomez, nonostante il suo partito democratico laborista, PDT, potrebbe essere definito di centrosinistra, unico partito politico brasiliano che partecipa all'Internazionale Socialista. E questo aumenterebbe notevolmente lo score. Gomes ha ottenuto il 3,4%. Forse più malleabile per Lula potrebbe essere Simone Tebet con il suo 4,16%, la sorpresa di queste elezioni. Ha corso per il Movimento Democratico Brasiliano, che fino al 2017 si è chiamato Partito del Movimento Democratico Brasiliano, un partito di centro tra i più grandi del Brasile, presente in tutto il territorio nazionale, che ha avuto un ruolo di primo piano in tutti i governi dalla fine della dittatura militare, che ha represso il paese dal 1964, come dicevamo prima, al 1985. I voti di Tebet rappresentano l'insofferenza della borghesia tradizionale brasiliana per gli eccessi di Bolsonaro, risultato poco malleabile per chi gli ha spianato la strada al potere nel 2019 a capo del suo Partito Liberale. Ma un ulteriore spostamento al centro, nella composita alleanza tessuta da Lula, che già presenta come vice il cattolico conservatore Geraldo Alchim, ex governatore, proveniente dal partito di centrodestra PSDB, se attirato e attirerebbe il voto moderato, terrebbe lontani quanti si considerano delusi dalla proposta del Partito dei Lavoratori, che non ha realizzato le promesse su alcune riforme strutturali, in primo luogo la riforma agraria, ma anche quella del sistema politico, che presenta un ingovernabile quadro di frammentazione che rende precari gli equilibri politici e l'approvazione delle leggi. Intanto, al Senato, il partito di Bolsonaro ha già la maggioranza, con 14 degli 81 seggi, mentre il PT di Lula avrà 9 senatori. Anche in caso di vittoria, Lula dovrebbe vedersela con la forte presenza della destra nel paese, molto evidente nella parte centro-occidentale del Brasile, nelle regioni dove impera l'agrobusiness. Nel distretto federale, a Goia, Mato Grosso do Sul, per esempio, tutti i candidati a governatori o senatori eletti al primo turno sono direttamente o indirettamente legati a Bolsonaro. E così è per l'unico dei quattro stati in cui ci sarà una seconda volta, il Mato Grosso del Sul. Eletto anche al Senato, con il 33,7% dei voti, il persecutore di Lula, l'ex giudice Sergio Moro, nello stato di Paraná. Grazie all'uso della magistratura per fini politici, lawfare, Lula venne messo in carcere per 580 giorni, come si ricorderà, condannato in via definitiva come corrotto ed escluso dalla competizione elettorale nel 2018. Una condanna politica, così come politica era apparsa la decisione di lavarlo da tutte le accuse delle quali si era sempre proclamato innocente. Consentirgli di partecipare a questa nuova competizione elettorale era sembrato ad alcuni analisti un segnale di forte insofferenza dell'establishment nei confronti dell'impresentabile Bolsonaro, soprattutto dopo le elezioni di Joe Biden negli Stati Uniti e la conseguente necessità di depotenziare il trumpismo a livello internazionale. Non che i poteri dominanti non abbiano cercato a lungo di costruire una terza via, o come va di moda dire, un'alternativa alla polarizzazione, ma nessun profilo è apparso credibile, in lista sono rimaste solo candidature di disturbo come quella di Gomes e di Tebet. L'ambientalista evangelica Marina Silva, invece, è stata cooptata nel campo di Lula ed è risultata eletta deputata nello stato di São Paulo. E qui, nella competizione per la governazione, in questo stato, si è configurato un secondo turno tra Fernando Haddad del PT, ex candidato presidente al posto di Lula nella precedente elezione, e quello dell'ultradestra Tarcísio de Freitas, che lo ha superato per numero di voti. Anche qui la diffusione dei sondaggi, che davano quasi per certa una vittoria del lulismo, può aver giocato come elemento demotivante. Un elemento di cui Lula dovrà tener conto in questi giorni di campagna elettorale, consapevole che, come è accaduto in altri paesi, per esempio in Ecuador, la destra al secondo turno di solito si ricompatta. Ma esiste anche l'esempio della Colombia, dove Petro è riuscito a farcela in un paese in cui la presa dell'uribismo continua a essere forte, benché in relativa crisi di egemonia. E lo ha fatto fidando sulla mobilitazione di quei settori popolari tradizionalmente esclusi e che si erano resi protagonisti del cosiddetto estallido social, il grande ciclo di proteste contro le politiche neoliberiste di Iván Duque. In questo senso, già in questo primo turno in Brasile vi sono stati segnali importanti, come per esempio la vittoria di Guilherme Boulos, coordinatore nazionale del movimento Lavoratori Senza Tetto e militante del Partito Socialismo e Libertà, del PSOL, o l'elezione di alcune deputate indigene e afrodiscendenti. A San Paolo, Boulos ha battuto il figlio di Bolsonaro, Eduardo, risultando il deputato federale più votato alla Camera. Eduardo Bolsonaro, che nelle scorse elezioni era risultato il deputato più votato nella storia del Brasile, è stato fra i primi a congratularsi per la vittoria di Giorgia Meloni in Italia. Li accomuna infatti la solida alleanza con il potente partito spagnolo di estrema destra Vox, ben radicato in America Latina e battezzato dalle componenti trumpista del Nord America. Nel 2001 il capo di Vox, Santiago Abascal, insieme all'eurodeputato Herman Terch, si sono recati in visita ai Bolsonaro per esprimere il loro appoggio elettorale e lanciare minacce e accuse al Foro di San Paolo e ovviamente al Venezuela, che a ogni latitudine diventa lo spettro da allontanare. Il voto all'estero, che è arrivato prima di quello complessivo, ha dato la vittoria a Lula in vari paesi d'Europa, compresa l'Italia. Un dato sintomatico: Bolsonaro ha vinto in Israele, Lula in Palestina, chissà come mai. La vittoria di Lula, infatti, implicherebbe un cambio di marcia anche a livello internazionale, consentendo al paese di riprendere il proprio posto nelle alleanze Sud-Sud, che avevano caratterizzato il rinascimento latinoamericano, guidato da Cuba e Venezuela all'inizio del presente secolo. Un periodo nel quale l'indirizzo progressista dei governi Lula ha portato fuori dalla povertà quasi 40 milioni di brasiliani, uno sviluppo economico che ha fatto arrivare il PIL dai 510 mila milioni di dollari nel 2002 a 2 milioni 210 mila milioni nel 2010, secondo i dati della Banca Mondiale. L'indice di Gini, che misura le disuguaglianze, dove 0 indica uguaglianza e 1 disuguaglianza, era allo 0,58 nel 2002 e allo 0,53 nel 2009, mediante una decisa redistribuzione del reddito con la creazione di 20 milioni di posti di lavoro reali e un aumento dei salari minimi del 70% al netto dell'inflazione. La disoccupazione era scesa dal 10,6% nel 2002 a 9,4% nel 2009. Dopo l'impeachment a Dilma Rousseff, di certo non favorita dalla recessione del 2015, l'intermezzo di Michel Temer assolse al compito che ebbero da noi i cosiddetti governi tecnici: cambiare in senso neoliberista le leggi del lavoro e le pensioni. Il disastro Bolsonaro, il disastro del neoliberismo sfrenato che rappresenta e che ha portato il Brasile a essere secondo al mondo per numero di morti per il Covid, ed è testimoniato da tutti gli indicatori generali, esibisce però con orgoglio la scelta di campo imposta mediante il darwinismo sociale, da una parte gli esclusi, dall'altra i profittatori, appartenenti all'elite politica bianca e maschile, quelli che definiscono la crescita del PIL, esibita con toni trionfalistici dal trumpista Bolsonaro, isolando un dato dal contesto. Il dato è che rispetto a gennaio, quando gli indicatori vedevano arrivare una recessione, ora per l'economia brasiliana, spinta da una forte ripresa del settore dei servizi, come da noi, che hanno riaperto dopo la pandemia, si prevede una crescita dell'1,7%. Di conseguenza, secondo dati governativi, per la prima volta dal 2016 la disoccupazione è scesa di 2 punti. La realtà è invece che con un'inflazione annuale all'11,4% i salari si vedono polverizzati dall'aumento dei prezzi. Nel corso di quest'anno carote e patate sono aumentate per esempio del 70%, il latte del 30%, una situazione che rende poco più di un palliativo sia le detrazioni fiscali sul costo del combustibile, sia il pacchetto approvato il mese scorso dal governo Bolsonaro per influire sulla campagna elettorale. 41.000 milioni di reales, pari a 7.700 milioni di dollari, per portare fino a 600 reales, 116 dollari, le entrate mensili per i più poveri. Stando ai risultati elettorali, lo specchietto delle allodole ha però evidentemente funzionato. A seguito di una martellante campagna delle grandi agenzie per il controllo sociale, in primis le chiese evangeliche, che sperano in un'ulteriore spinta qualora Washington, alle elezioni di medio termine del prossimo 8 novembre, il trumpismo riprendesse il sopravvento. Dopo la proclamazione dei risultati ufficiali, Lula ha dichiarato: «Vinceremo, questo è solo un rinvio», mentre Bolsonaro ha riconosciuto che nel paese esiste una volontà di cambiamento, ma che con un governo di sinistra i brasiliani avrebbero molto da perdere. Ovviamente dipende da quale punto della lotta di classe ci si posiziona. Le classi popolari non avrebbero da perdere che le proprie catene. Alla prossima puntata, seguiteci su Radio Grad e su Gemini Network.
pasan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila.
Se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino, pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción, porque esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' huacal. Jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tin Marín, que arda la candela, Tin Marín contra la humedad. Tin Marín, que arda la candela, Tin Marín contra la humedad. Muchachos tambor, manos quintiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Solo se mojaron y en la orilla están.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.